Noi abbiamo intervistato molti fan, specialmente una fan di Mengoni che per farsi notare inviava i prosciutti a casa. E ovviamente allora noi lì abbiamo detto, beh, lei è l'utente perfetta perché muni dà la possibilità, come diceva Luca, di far sapere all'artista quanta passione hai nei suoi
Vero.
confronti. E quindi puoi continuare a mandare i prosciutti, però
Esatto.
scarica anche muni che effettivamente dopo ti
È
ritorna tutto
anche
quello
più economica
che
come
dai.
cosa, no?
Esatto.
Ciao, state ascoltando Mellon, il podcast di TEDx Perugia. Ma cosa vuol dire Mellon? In greco antico voleva dire futuro, in elfico pare voglia dire amico. Ma per noi oggi sono 20 interviste, tantissimi ospiti e un solo obiettivo: sfatare il mito secondo il quale in Umbria, per noi giovani, non c'è futuro. Io sono Alessandro Vagni e vi accompagnerò in questo viaggio. Buon ascolto! Usiamo app ogni giorno della nostra vita ormai davvero per fare qualsiasi cosa. Spiccare tra le migliaia di app oggi disponibili non è facile. Ci riescono solo veramente le più innovative. Oggi qui con noi ci sono due ragazzi che stanno sviluppando un'app che davvero vale la pena di provare e lo posso dire perché ho avuto modo di testarla in questi giorni prima di questa chiacchierata e ne vale davvero la pena. Ma lascio che la illustrino loro. Intanto ciao Luca e ciao Simone.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao Alessandro.
Bene, prima di parlare dell'app e di tutte le sue funzionalità, diteci un po' chi siete, che cosa fate e cosa volete diventare.
Ciao a tutti, sono Simone Gialletti, ho 24 anni e vengo da Bastia Umbra. Studio Statistical Method for Finance all'Università di Perugia e porto avanti due progetti di startup. Amo leggere molti libri, dalle biografie ai libri di astronomia, e amo ascoltare la musica. Il mio obiettivo per il futuro è quello di contribuire in qualsiasi modo, che sia in piccolo o in grande, all'evoluzione dell'umanità, comunemente detto rendere il mondo un posto migliore.
Ciao a tutti i ragazzi del podcast, si può dire, no? Podcast,
Sì.
perfetto. Io sono Luca, sono un po' più old style, 28 anni. In realtà io nasco a Piacenza, però sono trapiantato in Umbria e ormai posso dire che ho il cuore umbro. Lavoro come controllo di gestione in un'azienda umbra e dopo una triennale in grafica al NID di Perugia, nel 2014 ho aperto partita IVA e lavoro come libero professionista nell'ambito del web design. Oggi insegno web design. Sviluppo siti internet, soluzioni web e lavoro come consulente per diversi clienti. Oltre ovviamente a essere il CTO responsabile, quindi tecnico di Muni, che è l'applicazione.
Ok, che non è immuni, ma è muni,
Muni,
giusto?
Muni, non è
Esatto.
immuni. Allora, in realtà qui
Esatto.
c'è una
Sì.
disamina su questo discorso perché tutti quando è nata Immuni telefonate, ragazzi, ma adesso come
Esatto.
fate? Io in realtà ero felice perché alla fine c'è anche questo marketing dove quando sbagli a digitare poi arrivi
È vero.
effettivamente a noi, capito? Quindi ho detto e vai!
Esatto, e poi Alessandro devi sapere che noi ci abbiamo speso anche i soldi per ovviamente andare a registrare il marchio,
Ah,
quindi
certo.
appena è venuta fuori la notizia, ad esempio i miei mi hanno detto: ma che è successo? No? Ma tranquilla perché il nostro marchio è registrato, ovviamente avremo un pochino di problemi in Italia, però poi dopo noi puntiamo anche all'estero, quindi.
Bene, allora andiamo un attimo a capire che cos'è questa Muni di cui abbiamo appena parlato, come funziona anche e ci interessa sapere come è nata l'idea di questa app. Prego.
Sì, guarda, innanzitutto è una startup che nasce come progetto nel 2016 dai banchi dell'università. All'inizio eravamo in tre, io, Matteo, che è il mio gemello, e Lorenzo. Dopo praticamente pochi mesi, a dicembre sempre del 2016, siamo diventati in quattro nel progetto e abbiamo appunto inserito Luca, che ci ha dato veramente una grande mano, soprattutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'esperienza lavorativa, perché ovviamente noi eravamo solo ed esclusivamente giovani studenti con tanta voglia di fare, e poi successivamente sono iniziate le prime sfide. Ci siamo messi subito giù a lavorare, ovviamente da un'idea iniziale, un'idea embrionale, è nata poi l'idea che oggi è Muni. Non sono mancate le prime soddisfazioni a livello di vittorie, poiché appunto abbiamo vinto nel 2018 al Web Marketing Festival un premio da 7.500 dollari di Amazon, classificandoci fra i primi giovani imprenditori nella Startup Battle. E poi dopo nell'ottobre, sempre dello stesso anno, del 2018, siamo arrivati secondi alla Startup Umbria, dove abbiamo vinto 2.500 euro. Questo ci ha permesso poi di andare anche a Verona alla finale del premio Innovazione, edizione, dove lì siamo stati a contatto con molte startup dell'ecosistema italiano. La cosa che sicuramente ci rende molto soddisfatti e fieri di aver intrapreso questo progetto è il fatto che ovviamente non siamo solo noi quattro, ma ci sono anche altre persone che si sono unite al progetto, e sono Riccardo, Margherita, Nicolò e Alfredo, che ci danno una mano, una grande mano, soprattutto per portare Muni al pubblico. Ovviamente nel corso del tempo quest'idea, come ho detto prima, è stata sottoposta a delle modifiche, l'abbiamo semplificata, eccetera eccetera, perché come sai, ovviamente quando parti con un'idea, poi dopo i feedback delle persone e soprattutto delle persone competenti come investitori eccetera ti portano a modificare, a rendere l'idea certo. Più semplice possibile. Che fa Muni in particolare? Muni vuole dare alle persone la loro anima musicale. In che modo? Semplicemente colleghi il tuo account Spotify e noi facciamo la magia. E ovviamente quindi te hai l'anima musicale, che è l'insieme dei tuoi gusti musicali, e poi questa puoi utilizzarla all'interno dell'applicazione per conoscere nuove persone che hanno gusti simili ai tuoi e soprattutto per accumulare punti. E come fai? Semplicemente ascolti canzoni. Quando ascolti una canzone ottieni un punto, e ad esempio se ascolto una canzone dei War Republic accumulerò punti nella classifica dei War Republic, e questo mi permetterà poi di competere con gli altri fan e vincere premi.
Interessante davvero. Le potenzialità ci sono, credo. Insomma, poi avete avuto modo anche di vederlo da voi con tutti questi premi che avete vinto. Complimenti.
Grazie mille.
Grazie.
Io non so niente di sviluppo app, proprio so ignorante, però voglio provarci a capirne qualcosa. Quindi andiamo un po' più sul tecnico. Tanto, se non sbaglio, Luca, tu fai questo.
Assolutamente
no?
Sì.
Bene, quindi come si va a sviluppare proprio concretamente un'app? Ci sono degli step da seguire? Serve qualcosa concretamente? A parte l'idea, immagino che quella penso serva per qualsiasi cosa.
Allora, per sviluppare un'app, cercando di spiegartelo nel modo meno tecnico possibile, è un'attività che richiede un grandissimo capitale umano. Ok? E infatti, da quando nell'antichità relativa, quindi dagli anni 80 più o meno, quando i computer sono diventati di uso popolare, le figure che sviluppavano software, quindi che lavoravano in quest'ambito, dall'80 ad oggi si sono frammentate sempre di più, ovviamente nell'ottica della massima specializzazione, no? Quindi, parlando di terra terra, se faccio una metafora con la cucina, la ricetta per una perfetta app prevede sicuramente uno, chi fa la grafica, quindi la parte visiva, quindi certo. Un graphic design. Chi sviluppa le applicazioni prevede le azioni che l'utente fa all'interno dell'applicazione, quindi un interface designer viene chiamato. Poi chi trasforma la parte grafica nell'interfaccia che vede l'utente, e alla fine chi sviluppa il codice vero e proprio, quindi chi lavora in background e mette in funzionamento tutte le azioni che deve fare l'applicazione, compreso ovviamente il salvataggio di tutti i dati. Quindi più che proprio parlare di step, io parlerei appunto di le figure che gravitano all'interno di una software house, una startup, un'azienda che sviluppa applicazioni, perché l'idea nel 2021 si può trasformare in app in un miliardo di modi, ormai le soluzioni sono iper varie, però certo. Quello che non può mancare sono appunto queste figure professionali, che ovviamente queste conoscenze possono essere suddivise in X persone, ma anche solo in uno, cioè un'unica persona che fa tutte queste operazioni. Noi, per dirti, delle persone che ti ha detto prima Simone, che sono i nostri collaboratori, coloro che scrivono codice, sviluppano eccetera eccetera, siamo in due, e poi c'era ovviamente la parte grafica che viene sviluppata da Riccardo e Margherita, quindi diciamo siamo in quattro a livello proprio di sviluppo dell'applicazione, in due persone che scrivono codice. L'importante in una startup che lavora in questo ambito sono le persone sono fondamentali.
Ok, e poi la parte successiva, cioè una volta che uno ha una sorta di beta, di app, che se non sbaglio è il punto in cui siete voi,
sì,
perché ancora
esatto.
Non è stata rilasciata, ok, a quel punto uno ha una beta, che ci fa? Cioè la manda in giro alle persone? Ci sono delle mosse di marketing, diciamo, che come si fa poi effettivamente a far conoscere quest'app al grande pubblico, perché poi è quello a cui ambite, se non sbaglio, no?
Sì, esatto, perché ovviamente dopo le persone c'è da testare il prodotto, perché effettivamente la startup, come ha detto Luca, si regge sul contributo delle persone, però una volta che si ha appunto il prodotto da testare, questo minimo prodotto fattibile che viene chiamato così nel gergo startuppiano, si deve andare poi dopo a testare nel mercato e raccogliendo quelli che sono i classici 1000 utenti, 10.000 utenti e ovviamente se riesce a raggiungere 1 milione di utenti anche meglio. Però ragionando in un'ottica di piccoli step, noi siamo partiti ad esempio con la nostra alfa un anno fa a novembre, abbiamo contattato praticamente 30 nostri amici, gli abbiamo detto iscrivetevi a Mooni, troverete il vostro artista preferito e il vostro genere preferito, fategli uno screenshot e pubblicatelo all'ora X. E allora tutte queste 30 persone praticamente ci hanno dato una mano perché hanno pubblicato su Instagram la loro storia con il loro artista preferito e da lì in poi in 2 giorni abbiamo fatto 500 utenti più o meno, di cui 130 hanno ripubblicato la storia. Siamo arrivati nel giro di 1,5 mesi a 1000 utenti, aumentando anche gli utenti grazie alle sponsorizzate con una ventina di euro di budget. Ovviamente quello che ci ha portato a 1000 utenti non ci porterà né a 100.000 né a 1 milione di utenti, che è il nostro obiettivo. Per farlo, per internazionalizzare una startup, c'è bisogno innanzitutto che l'applicazione ovviamente sia in inglese, questo ovviamente è ovvio, però dopo c'è tutta la parte difficile, perché fare 1000 utenti è uno sport, fare 1 milione di utenti è un altro sport, e sicuramente noi in questo periodo ci stiamo preparando a lanciare quella che appunto noi chiamiamo la beta, che è il prodotto quasi completo di Mooni, che andrà poi dopo testato e ovviamente provato da un grande numero di utenti. Quello che stiamo facendo è preparare questo lancio, perché non vediamo l'ora effettivamente di lanciarla l'applicazione e di farla testare.
Insomma, ci lavorate da tanto tempo, sì. Quindi deve essere anche una soddisfazione.
Assolutamente.
È come un bambino.
Beh, è vero, più o meno i tempi sono
esatto.
Forse anche più.
Esatto.
Ma invece, non so se a livello di monetizzazione sull'app, nel senso, poi funziona tutta pubblicità o ci sono altre possibilità di guadagno da un'app?
Allora, noi per questo momento non ci siamo messi nell'ottica di andare a monetizzare con sponsorizzate pubblicità all'interno, ma vendiamo un prodotto digitale che sono delle carte collezionabili che chiamiamo appunto Vibe, e ovviamente questo è diciamo un po' il punto critico di una startup, perché sì, dobbiamo fare grandi numeri a livello di utenti, però se abbiamo tanti utenti che non ci portano valore in nessun modo, effettivamente dopo una startup muore, e quindi dobbiamo andare a vendere, a cercare di trovare un prodotto digitale che nel nostro caso appunto sono le Vibe e di venderlo alle persone. Questo ovviamente è la parte difficile di una startup, perché c'è bisogno di tanto testing, di tanti tentativi, perché ovviamente parti da un'idea anche qui e magari vuoi vendere un prodotto, però dopo alla fine le persone ne chiedono un altro e quindi cambi idea. E ovviamente noi stiamo testando in questo momento le Vibe con la nostra beta e vogliamo poi effettivamente andare a vedere con il lancio quante persone acquisteranno le Vibe.
Quindi è un continuo analizzo anche dei gusti del pubblico.
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché poi per riallacciarmi un secondo al discorso di Simone, chi magari non gravita proprio all'interno del discorso startup magari non lo immagina, ma in realtà avere magari un'utenza elevata, quindi tanti utenti, non è necessariamente un fattore positivo. Perché? Perché tanta utenza comporta comunque un costo di mantenimento di questa utenza all'interno di un'applicazione, e se quella utenza non si trasforma poi in monetizzazione, tu rischi di spendere soldi in server, in database, in traffico dati, eccetera eccetera, che non riesci poi a rifare monetizzando attraverso la startup. Molte startup, anche di persone che abbiamo conosciuto tramite Mooni, io, Simone, Matteo e Lorenzo, hanno poi smesso l'attività appunto di impresa perché non sono riusciti a fare questo salto chiamato monetizzazione, che ti porta a fare un break even, cioè a raggiungere i costi con i ricavi. Quindi la fattore monetizzazione è un fattore cruciale per le startup, ma non solo per quelle che sono diciamo di piccola entità, ma anche proprio per grandi colossi che poi alla fine stanno sempre lì analizzando come possono trasformare quel flusso di utenza in soldi. Appunto, alla fine non è detto che ci riesci, anche ragionando appunto su cose che anche hai testato, perché poi noi nel nostro piccolo, con i nostri 1000-2000 utenti eccetera eccetera, che poi abbiamo fatto step e stiamo diciamo aumentando di volta in volta il circoletto chiuso che è la nostra utenza, conoscenza. Stiamo vedendo il risultato di questa, di queste domande che noi stiamo facendo attraverso la beta, per capire se è quello che ci aspettiamo. Non è detto che sia quello, come non è detto che magari funzionalità che noi pensavamo marginali la nostra utenza le valuta più importanti di quello che noi siamo riusciti a valutarle. Quindi, come dice Simone, questa entità chiamata Mooni è il nostro bambino, un nostro figlio, ma che nel momento in cui è partito fa i suoi passi e non è detto che va...
Lo state educando.
Gli stiamo insegnando ad andare in bicicletta, però non è detto che va nella direzione che noi pensavamo. Magari va meglio, magari va peggio, e questa è appunto l'attività di aggiustare il tiro. E quello che magari vorrei che capissero chi ci ascolta e che magari non lavora all'interno di questo ambito è che non è facile arrivare al punto in cui monetizzi, no? Perché spesso adesso si vede online il facile soldo, no? Attraverso startup uguale hai fatto i soldi. In realtà è molto complicato e quindi ci vuole tanto tempo. Non è tutto rose e fiori nei termini di tempistiche, no? Noi vediamo magari nel mercato italiano che arrivano startup che dici Madonna, già fanno la pubblicità in televisione. In realtà quelle sono startup che nei luoghi in cui sono nate hanno già un'utenza inimmaginabile. Faccio un esempio.
Negli Stati Uniti è più facile.
Sì, sì, però per dirti, ti faccio un esempio attuale. Vediamo adesso, che ne so, in televisione Vinted, che è un nome a caso.
Sì,
però
sì, sì.
Vinted dice, Madonna, in Italia ci avrà 10.000 utenti, fa pubblicità sulla televisione nazionale. Vinted in Lituania c'ha 500 dipendenti, capito? È un processo lungo, noi ci stiamo lavorando seriamente dal 2018 e sono già 3 anni e siamo ancora in fase di che stiamo capendo qual è la nostra via, capito? Quindi è il bello anche quello poi alla fine dei conti, che l'attività di impresa in forma startup ti porta a non essere così tanto rigido, ma alla fine a studiare qual è il tuo pubblico, capito? A differenza magari di un'azienda un po' più strutturata che sa già quello che a chi vende.
Esatto, no, questa cosa che dello studiare il pubblico per migliorare il prodotto è affascinante, perché immagino avrete fatto delle modifiche che magari sono anche piccole, cose da nulla, che però nel complesso poi fanno preferire l'app rispetto ad altre, o comunque la fanno
apprezzare. Assolutamente sì.
Bello, bello, molto interessante. Parliamo un attimo di musica, che poi è il fulcro, diciamo, dell'app. Il vostro rapporto con la musica, perché comunque insomma ci avete costruito un'app intorno, quindi probabilmente non è una cosa banale. Cosa vi ha spinto poi effettivamente a cercare quella che è l'anima musicale delle persone?
Allora, Alessandro, non so se ti è mai capitato, ma sicuramente sì anche agli ascoltatori, quella sensazione quando uno ascolta una canzone e quella canzone ti entra dentro, cioè tu la senti tua perché magari hai vissuto un momento, quindi quella canzone riesce a evocare tutte quelle emozioni che hai provato in quello specifico momento. E noi siamo partiti proprio da questa sensazione per ideare il concetto di anima, perché effettivamente la musica è un grandissimo strumento, ti tocca l'anima, e ogni volta che noi ascoltiamo musica non solo esprimiamo chi siamo, ma soprattutto diamo valore al silenzio. E da qui mi allaccio al discorso relativo al significato di Mooni, perché Mooni deriva dal sanscrito, che è praticamente la lingua più antica del mondo, indiana, e significa colui che conosce il valore del silenzio. Quindi io quando ascolto musica sto dando valore al silenzio, perché ovviamente ascoltando musica do sfogo tutte le mie emozioni, e quindi la musica mi serve come da terapia, ecco. E quindi siamo partiti da questo per ideare il concetto di anima. Però ovviamente Luca ti saprà dire meglio sul rapporto anima artista, perché lui è appunto un artista.
Beh, più allora, il concetto oggi di artista è un po' ampio, diciamo. Io, Alessandro, sono un musicista, ecco, è più coerente. Suono da anni ormai. Quando ho iniziato a suonare mi sono reso conto che la musica, cioè proprio la musica presa come entità, non è una cosa che mi piacesse subire passivamente, no? Mi piaceva proprio suonare. Mi piace esprimermi attraverso attraverso il mezzo musicale, ma ovviamente mi piace sentire come gli altri si esprimono attraverso la musica che fanno, quindi parlando proprio a livello di artisti. Alla fine la musica che ascolto anche passivamente diventa un qualcosa che serve nella mia vita musicale come un'influenza musicale e mi trasforma. Quindi, basandosi su questo concetto, perlomeno per quello che come vivo io la musica condiziona la mia produzione e l'anima musicale è un qualcosa che mi rappresenta appunto come vivere la musica. Che significa? Significa che poter vedere quello che io ascolto proprio visivamente è un qualcosa che mi dà consapevolezza di quello che sono io, quello che io posso produrre attraverso la musica, perché ovviamente se io un periodo ascolto un certo tipo di musica, poi sono portato a suonare un certo tipo di musica.
Certo.
Personalmente a me, quando Simone, Matteo e Lorenzo sono venuti a bussare alla mia porta, mi hanno detto: guarda Luca, avevamo questa idea, sono rimasto, diciamo, stupito del fatto che potevo avere la consapevolezza che io ero quello che vedevo a livello musicale.
Piccola nota: in fase di editing sfortunatamente si è perso un minuscolo pezzo di intervista di Luca, il quale appunto diceva che per un artista è fondamentale sapere anche l'anime musicale degli altri artisti, e quindi per lui è veramente una cosa bellissima poter visualizzare in un unico posto tutti i gusti musicali degli artisti che più ti piacciono, anche per capire un po' le varie influenze che hanno avuto nel corso della vita, anche per andare a produrre determinati pezzi, determinate musiche, determinate composizioni. Ma infatti da questo punto di vista, per esempio, Spotify, no, fa una cosa finale a fine anno di ti raccoglie tutti i dati, e quella è una cosa bellissima, che poi è abbastanza simile sotto certi punti di vista a quello che fate voi, in un certo senso. Il vostro però è aggiornato, insomma, quotidianamente. E, però appunto è quello è interessantissimo, perché poi vai a vedere un po' il tuo anno, cosa è stato dal punto di vista musicale, che poi effettivamente, come dici giustamente te, va a condizionare per chi suona la produzione musicale, per chi non suona, non lo so, le giornate, il mood, tantissime altre cose. Quindi è molto molto interessante da questo punto di
vista.
Sì,
noi su questo aspetto ci abbiamo lavorato tantissimo, anche da molto prima che uscisse il Wrapped. Infatti penso che per il pubblico italiano sia uscito nel 2018, per quello che noi vediamo adesso, e io quell'anno ero a Londra, è uscito dalla metro Scopri qual è il tuo Wrapped, e lì in quel momento ho detto: cavolo, stiamo facendo la cosa giusta, perché per noi e per me non è tanto vedere su una storia Instagram la condivisione di cosa ascolta un'altra persona o vedere la tua, ma è più il potersi confrontare con gli altri oltre che con se stessi. Infatti abbiamo già ragionato su quello che farà nei prossimi anni, non è solo quello che tu magari hai potuto vedere adesso, ma con l'insieme di tutte le funzioni puntiamo a far scoprire e confrontare la gente su un miliardo di aspetti, su cosa ascolta, come l'ascolta, quando l'ascolta, e questo non solo per se stessi ma anche in confronto con gli altri, che poi a tutti gli effetti è il confronto tra le anime musicali che già hai visto.
E certo. Poi Alessandro, volevo anche aggiungere un'ultimissima cosa, che noi ovviamente non saremmo aperti solo ed esclusivamente a Spotify, agli utenti di Spotify, ma in futuro stiamo già organizzando di collegarci anche ad altre piattaforme di streaming musicale, ovviamente per dare a tutti la possibilità di avere l'anima musicale, quindi Apple Music e quindi anche altri servizi.
È giusto, perché almeno c'è la possibilità di connettersi con le persone in base al gusto musicale. È una cosa che, quando me l'avete detta, mi ha colpito tanto, perché è un classico, no? Quando uno conosce le persone, tra le prime domande sorge sempre un po' lato musicale, appunto vederlo tutto in app può essere veramente interessante anche per conoscere persone. Voi siete un team di giovani e umbri, proprio quello che cerchiamo noi, che ha creato un progetto in Umbria che punta al mercato internazionale, come dicevate prima, e appunto avete sfatato il mito di questo podcast, quello che stiamo cercando di sfatare episodio dopo episodio. Voi cosa ne pensate appunto a riguardo del fatto che in Umbria non c'è futuro per noi giovani, che Perugia, l'Umbria hanno tanti problemi dal punto di vista dei giovani, del futuro, perché i giovani scappano, non c'è lavoro, così via. Voi, nella vostra esperienza, cosa avete potuto riscontrare e cosa ne pensate a riguardo?
Allora, guarda Alessandro, i giovani scappano perché qui in Umbria è tutto più complesso. Non scendo in dettagli ipernoiosi come tasse, burocrazia, infrastrutture, eccetera, eccetera. Però sicuramente, come ti dicevo prima, i punti focali di una startup sono il personale e i fondi, le persone che ci lavorano dentro e i fondi. In Umbria trovare un programmatore, un commercialista, un avvocato che riesce a interpretare le esigenze di una startup innovativa come la nostra, una legislazione un'azione specifica dove magari è poco chiaro procedere, è molto complicato. È complicato in Umbria e in Italia, magari molto meno a Milano, che è ovviamente più specifico come luogo, ma soprattutto il problema è sui fondi. Che significa? Significa che le banche, i business angel che possono operare qui su questo territorio sono basati su una mentalità molto anni 80, l'economia anni 80, dove si misura il valore di un'azienda, di una startup, su quanto vale adesso. In realtà bisognerebbe spostarsi su un ragionamento un po' più moderno, dove io scommetto su quanto potresti valere, che poi è quello che ti fa fare il salto, anche per chi mette i soldi. Quindi bisognerebbe scommettere su un'idea perché c'è del potenziale, non perché adesso vale, capito? Anche personalmente abbiamo scommesso sull'Umbria perché sicuramente non ci piacciono le sfide facili. Siamo convinti che abbiamo abbastanza conoscenze e voglia di fare per riuscire qui in Umbria, perché poi siamo innamorati della nostra regione, sì. Nel senso che in Umbria è troppo bello viverci, è veramente un peccato dover andare a Londra sotto la pioggia solo perché è più facile. Quindi noi lavoriamo qui, ci piace lavorare qui, ci piace sudare qui, sarà più difficile, ma alla fine non importa. Perché? Perché siamo convinti di riuscire a farcela anche qui, ecco. Sicuramente però ci sono delle difficoltà: reperire fondi e trovare persone con delle competenze che non si sono già spostate in altri lidi non è facile, ecco.
Sì, ovviamente, per concludere il discorso che faceva giustamente Luca, noi siamo proiettati verso l'internazionalizzazione, però vogliamo creare una società che abbia delle radici con il nostro territorio, che effettivamente ci ha visto crescere. In futuro vogliamo dimostrare che non siamo da meno nei confronti anche di altre persone, di statunitensi, perché ovviamente nei film c'è il classico statunitense che crea una startup nel garage, noi invece la creiamo a casa nostra, che è più o meno simile, però partiamo, come diceva Luca, con moltissime difficoltà, che però ci rendono sì la vita difficile, ma ce la fanno anche apprezzare a livello proprio di progetto, perché ovviamente le sfide sono tante e noi ci vogliamo mettere in gioco. E questo è l'obiettivo di Muni: andare al di fuori dell'Umbria, però riportare tanto valore anche alla terra che ci ha visto crescere. Questo è sicuramente l'obiettivo. Bello. E sfatare il mito, come volete farlo voi a TED.
Vedi, bene bene, li abbiamo scelti bene. quanto dite, sono perfettamente d'accordo e sono contento, insomma, lo pensiate. Ho una sfida per voi, così per concludere in allegria questa bella chiacchierata. Vendetemi la non a me, beh, io ce l'ho già scaricata, è fantastica, però vendetela a chi ci sta ascoltando. Così, come se fosse uno spot. Una cosa bella che possiamo fare con quest'app.
Beh, io, Alessandro, partirei subito dalla cosa che ci dicevi te prima. Capita spesso che ovviamente ci chiedano: ma che musica ascolti? E noi iniziamo sempre ad elencare 300 canzoni, non si finisce mai. E ovviamente alla fine qual è il risultato? Il risultato è che non riusciamo mai a spiegare chi siamo dal punto di vista musicale in modo completo. Ecco, se volete spiegare chi siete musicalmente parlando, c'è Muni. Perché Muni vi dà l'anima musicale, che è appunto un oggetto animato, colorato, con cui potete dire: io sono questo a livello musicale. Vi volete fare i cavoli delle altre persone a livello musicale? C'è Muni, perché ovviamente potete vedere quello che ad esempio Alessandro ascolta, quello che io ascolto, quello che i vostri amici ascoltano. Se volete conoscere nuove persone, c'è sempre Muni, perché ovviamente Muni vi consiglia persone con anima affine alla vostra. E poi dopo Luca vi spiegherà anche lato fan che cosa c'è di riservo per voi.
Sì, qual è l'artista, il tuo artista preferito? Ecco, Muni ti dice oggettivamente quanto sei fan dei vari artisti, ok? Quindi attraverso gli ascolti che tu fai ti permette di competere con gli altri utenti nelle tribe, tra virgolette, che non sono altro che la classifica dei migliori fan dei vari artisti. Quindi più ascolti attraverso Spotify e gli altri, diciamo, gestori di musica, più diventi fan oggettivo di quell'artista. Ecco, quindi con Muni finalmente puoi dire: io sono il primo in Italia a aver scoperto Pinco Pallino. Ecco, questo finalmente si potrà dire.
E poi voglio raccontare questo aneddoto per chi ci ascolta, perché noi abbiamo intervistato molti fan, specialmente una fan di Mengoni che, per farsi notare a Marco Mengoni appunto, inviava i prosciutti a casa. E ovviamente allora noi lì abbiamo detto: beh, lei è l'utente perfetta, perché Muni dà la possibilità, come diceva Luca, di far sapere all'artista quanta passione hai nei suoi confronti. E quindi puoi continuare a mandare i prosciutti, esatto, però scarica anche Moody, che effettivamente dopo ti ritorna tutto quello che...
È anche più
che,
economica come cosa, no?
Esatto.
E invece dalla parte dell'artista parlo anche personalmente, ci siamo stufati di questi contest sulle pagine dei social. Se mi segui qui, i primi 10 fan hanno un biglietto gratuito, se mi segui lì, il primo che mette il like al post, eccetera eccetera. Moody avvicina i fan all'artista. Perché? Perché l'artista sa esattamente il nome e cognome dei suoi fan, quindi può premiare attraverso la sua tribe, quindi vedendo la classifica di chi l'ascolta, i propri, appunto parlando di business, clienti, perché l'ascoltatore è il cliente dell'artista, facendo un rapporto più diretto e reale, perché lo sfera e basta della situazione sa che Pinco Pallino è il suo fan numero uno.
Bello, mi immagino un futuro in cui il fan numero uno, i primi 10 fan di un artista importante riceveranno il biglietto gratuito per il concerto.
Assolutamente sì.
Oppure ci vanno a cena insieme.
Esatto, magari.
Sarebbe
esatto.
Veramente interessante. E la domanda sorge spontanea: qual è la vostra anima musicale a questo punto? Cioè...
Entrate su Moody, entrate, esatto, su Moody e seguitemi.
Esatto, bene, io ragazzi vi ringrazio tantissimo per questa bellissima chiacchierata, è stato veramente un piacere. E non posso dire di scaricare l'app perché appunto è in beta, ma vi posso dire di andarla a seguire sui social. La trovate su Instagram come Moody.yourmusic, la tua musica. E veramente vi consiglio di andare a seguire perché, come avete sentito, c'è tanta carne al fuoco, tanti prosciutti al fuoco, per citare l'aneddoto di prima.
Esatto.
E...
esatto.
Grazie ragazzi e buona fortuna.
Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie mille a voi.
Grazie.
Grazie.
Bene, per oggi è tutto. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Mellon, il podcast di TEDx Perugia. Online ogni lunedì su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Se vuoi continuare a supportarci, seguici sulle nostre pagine social e sul nostro sito web www.tedxperugia.com. A presto.